Siamo partiti dal nucleo dell'informazione genetica contenuta nel nucleo. Abbiamo discusso quello che riguarda la trascrizione del DNA a RNA. Abbiamo discusso la struttura della cromatina e visto che la struttura della cromatina si differenzia in due stadi, di eterocromatina e eurocromatina. Eterocromatina maggiormente localizzata alla periferia nucleare ed è la parte dell'informazione che non viene utilizzata dalla cellula, almeno in quel momento. Eurocromatina, quella su uno stato più rilassato che viene interessata dalla liberazione da parte dei fattori trascrizionali e che dà luogo a trascrizione. Una zona particolare all'interno del nucleo dedicata all'organizzazione e alla costruzione delle subunità ribosomale e nucleolo, sempre attraverso procedimenti di trascrizione e con l'associazione di proteine che tradotte nel citoplasma sono poi state trasportate. Sia i fattori trascrizionali, sia le RNA polimerasi, sia le proteine che compongono le subunità ribosomale, sia la lamina nucleare, tutte queste proteine sintetizzate nel citoplasma da ribosomi liberi o associati al reticolo endoplasmatico. Per queste proteine che ho appena citato, istoni, fattori trascrizionali, RNA polimerasi, lamina nucleare, tutte sintetizzate da ribosomi liberi. Queste qua non vanno a finire nel reticolo endoplasmatico, sono molecole che avranno sequenze di localizzazione nucleare, saranno trasportate. Ok? Questo ribosome rimane libero, la proteina appena sintetizzata trasportata verso il nucleo. Vi ho messo alcuni esercizi su Moodle dove c'è un certo numero di proteine e poi vi viene chiesto appunto se sono state sintetizzate da ribosomi liberi o da ribosomi associati alla membrana del reticolo endoplasmatico. Per sapere qual è la risposta dovete sapere dove è la localizzazione finale di tale proteina. Quando invece la sintesi prosegue con ribosomi associati al reticolo endoplasmatico, perché c'è una sequenza particolare riconosciuta dalle proteine SRP che blocca la traduzione fino all'associazione con recettori localizzati sulla membrana del reticolo endoplasmatico. Questo mette il ribosome davanti al traslocone e prosegue l'inserimento della proteina nascente in modo co-traduzionale ad attraversare lo spazio attraverso il traslocone dal citoplasma verso il lume del reticolo endoplasmatico. Queste proteine, se poi dopo hanno un'altra sequenza, che è una sequenza transmembranare, rimangono incastrate nella membrana del reticolo endoplasmatico, altrimenti finiscono nel lume. Ci sono poi le modifiche post-traduzionali che interessano in particolare delle glicosilazioni. Se poi è associato questo ribosoma, vuol dire che questo sarà reticolo endoplasmatico rugoso. Mentre il reticolo endoplasmatico liscio è dedicato a quale sintesi importante? Quelle dei fosfolipidi di membrana in modo asimmetrico, gli enzimi sono su sull'acido citoplasmatico. Ci sono due enzimi che ci riequilibrano il tutto, che sono la scambrasi e la flipasi. La scambrasi in modo non specifico, la flipasi rimette la simmetria di composizione della membrana. Come prosegue e quali possono essere le alternative? Qual è l'altro elemento molto importante che avviene all'interno del reticolo endoplasmatico? La struttura. Quindi la struttura, le proteine hanno una struttura, la primaria è la sequenza degli aminoacidi, la secondaria è quella che permette di realizzare con i legami idrogeni elica alfa o foglietto beta, la terziaria permette un ripiegamento che viene chiamato nel termine inglese folding. Il folding può essere dovuto solo a delle interazioni di complementarità, ad esempio di cariche, oppure a dei legami covalenti. In questo caso il legame covalente per eccellenza è il legame che forma i ponti di solfuri. Tutto quello da voi deve essere noto, okay? Tutto quello che sto ripassando, almeno quello è, diciamo, i principi, sono i principi base, okay? Perciò abbiamo sintesi di fosfolipidi, integrazione di colesterolo, sintesi di proteine. Se il folding non è corretto, cosa succede? La proteina viene convogliata all'esterno del reticolo endoplasmatico verso il proteosoma, e cosa fa il proteosoma? Taglia, distrugge. Se il folding è corretto, allora c'è lo smistamento, e come, cosa viene prodotto? La vescicola. E dove va? Al Golgi. Come fa ad andare al Golgi? Ai piedi, che sono le proteine motrici. E questo è il trasporto di tipo anterograno. Ok? Reticolo endoplasmatico, Golgi. Il Golgi ha diversi compartimenti.
Anterograno.
Si passa dal cis Golgi al trans Golgi. Okay? Le vescicole che escono dal trans Golgi, di quale natura possono essere e dove vanno? Allora, qualcuno ha detto secrezione, ha vinto il primo biglietto della lotteria. Ok? La secrezione può essere di due tipi, no, siamo ancora alla secrezione, può essere o regolata o costitutiva. Se è costitutiva, la fusione avviene subito. Se si parla di secrezione, avviene la fusione con cosa? La membrana plasmatica. Se stiamo parlando di vescicole di secrezione, sono vescicole che si fondono con la membrana plasmatica. Se è costitutiva, la vescicola non ha bisogno di altro segnale per fondersi con la membrana plasmatica. Se è regolata, cosa ci vorrà? Un segnale che poi permette di catalizzare la fusione tra la vescicola e la membrana plasmatica. Queste fusioni sono casuali, esistono dei meccanismi di specificità. sono le SNR, che sono queste molecole, esistono quelle poste sulla superficie della membrana target e poi sulla vescicola. L'interazione tra le due tipologie di SNR permette di catalizzare la fusione delle membrane. La continuità di compartimento fa sì che se io devo colorare qua lo spazio extracellulare, lo stesso colore sarebbe messo dove all'interno della cellula? Nel lume della vescica, perché è quella che dà verso l'esterno, il lume del Golgi, il lume del reticolo endoplasmatico, lo spazio per i nucleari. Abbiamo detto vescicole di secrezione, secrezione regolata, secrezione costitutiva. Quale altro tipo di vescicole? Quelle che contengono gli enzimi disotomiali. Con cosa si fondono? Con gli endosomi, i fagosomi, gli autofagosomi. Tre tipologie. Ok? Endosomi, frutto dell'endocitosi, okay? E da vescicole abbastanza. Fagocitosi, frutto di cose molto più grosse, ma un'unica membrana. Autofagosomi, elemento sporgente della membrana del reticolo endoplasmatico che avvolge tipo un mitocondrio, caratterizzata da due membrane e contiene ad esempio all'interno, dicevamo, un mitocondrio. Tre tipologie di vescicole che vedranno il loro contenuto degradato dalla fusione con delle vescicole che contengono gli enzimi. Gli enzimi sono subito attivi quando escono da Golgi? No. Cosa deve avvenire perché siano attivi gli enzimi lisosomiali?
Lo sapevo.
L'abbassamento del pH. Come mai si abbassa il pH?
Anche questo.
Il pomp a protone. Ok? Aggiungerei ancora un tipo di vescicole. Quali? Potrebbe essere la clatrina, sono altri cotomeri e qual è il risultato? Si associano e deformano questa membrana. Questo è valido sempre nella fase iniziale fino alla formazione della vescica. Perciò è vero quando si forma la vescica che esce dal tronco Golgi, perché poi dopo questa copertura va eliminata. Okay? È vero quando si forma la vescica di endocitosi, che può essere una vescica ricoperta. Può essere una vescica ricoperta di clatrina, da questo aspetto di microscopia elettronica un po' lido d'ape, no? Come aspetto. Esistono altre forme di o altre caratteristiche in particolare della membrana plasmatica? Le famose zattere che hanno come caratteristica? Densa perché? Perché sono le code dei fosfolipidi di membrana che sono sature e dunque è tutto dritto e si può impacchettare molto. Sono anche molto ricche di colesterolo. Queste zattere si fondono e formano queste zone che permettono anche in questo caso una formazione di vescicole. Poi ci sono anche delle vescicole che si formano senza catrina e senza caveolina e dunque sono quelle che, di cui il meccanismo rimane da scoprire, ma ci sono le nuove generazioni per capire quello che non sappiamo ancora, perciò è giusto che sia così. Ok, abbiamo fatto un breve viaggio di ripasso, no? Cercate anche voi di farlo e di farlo con dei disegni. Cercate di farlo il più possibile stilizzando quello che state pensando. Meno parole scritte, più disegni a ricordare il concetto. Se lo sapete disegnare nel modo giusto, probabilmente il concetto è entrato in modo più stabile nella vostra testa, ok? Allora, una cosa importante abbiamo detto, ci sarà la possibilità, questa zona di interfaccia con l'esterno che è la membrana plasmatica. Noi abbiamo fatto il viaggio dall'interno, potremmo dire, dal nucleo a risalire verso la periferia. Questa periferia è ovviamente molto molto importante perché è la zona di interazione con l'esterno e l'esterno potrà essere o una matrice extracellulare, cioè un insieme di proteine, oppure potrà essere un'altra cellula vicina. Ho già più volte avuto occasione di sottolineare l'importanza della comunicazione cellulare, perciò quali proteine che sono, in particolare quelli transmembranari che sono dei recettori, sarà importante l'interazione del recettore con queste molecole segnale e questo produce un cambiamento intracellulare. Okay? Questo cambiamento, perciò, ci sono proteine transmembranari che attraverso l'interazione con un ligando sarà la molecola segnale, potrebbero essere gli odori che respiriamo, può essere il recettore per un ormone, può essere il recettore per un neurotrasmettitore, può essere il recettore per un fattore di crescita e così via. Questa molecola non ha per forza bisogno di entrare nella cellula per produrre un effetto. È l'interazione del ligando con il recettore che cambia il recettore e manda un segnale all'interno della cellula. Il corso del secondo anno in pratica si occupa molto di capire cosa succede in questi passaggi tra ricevere un segnale e avere una risposta cellulare che potrà tradursi con ad esempio cambiare l'espressione genica. La risposta cellulare potrà essere che la cellula cambia una parte delle sue caratteristiche di differenziamento. Può essere che si mette a proliferare. Può essere che muore. quelle che tutto sommato ti fanno commettere il suicidio. Perciò questa è anche parte della comunicazione cerebrale. Ci sono quelli che ti permettono di sopravvivere. Perciò sono due concetti rispetto alla morte cerebrale. Se attivo il recettore di morte, quello mi fa morire. Se però non attivo il recettore che fa la sopravvivenza, muoio lo stesso. Sono due tipologie di regolazione rispetto alla morte cerebrale. Ad esempio, sapevamo che vengono prodotti più neuroni del necessario. Chi ha raggiunto il bersaglio ed è la posizione giusta viene premiato e riceve il fattore di sopravvivenza. L'altro muore. Okay? Perciò queste sono le interazioni che sono di tipo comunicazione cellulare. Poi ci sono altre tipologie di membrana, di molecole esposte alla superficie della cellula che invece permettono di fare entrare oppure uscire delle molecole che non possono passare attraverso il doppio strato fosfolipidico. Cioè in questo caso ci sono delle molecole che appunto possono essere o dei trasportatori o delle molecole che formano dei canali o dei pori. L'altro modo per far entrare del materiale all'interno della cellula o farne uscire è attraverso questi meccanismi che però hanno come differenza di passare attraverso degli elementi di membrana. Faccio uscire del materiale che è stato sintetizzato dalla cellula quando faccio la secrezione. Faccio entrare del materiale attraverso l'endocitosi, ma sempre circoscritto da un elemento di membrana. Mentre le cose di cui parleremo adesso sono dei trasportatori che fanno passare singole molecole direttamente tra spazio extracellulare e citoplasma. Perciò abbiamo delle proteine che sono, se questa è la stilizzazione della membrana plasmatica con il suo doppio strato fosfolipidico, perciò questa è diciamo la superficie cellulare, queste corde sembrano un cervo e sono la parte dei zuccheri, queste sono appunto glicoproteine. Ci sono delle proteine che sono coinvolte appunto come recettore o proteine di riconoscimento e dunque che non fanno passare molecole, sono la categoria che io ho qua descritto. Okay? Poi ci sono invece delle proteine che sono delle proteine che permettono passaggi di molecole. E sono o dei trasportatori o dei canali e vedremo qual è la differenza. E poi ci sono delle proteine che hanno un ruolo, in realtà che sarà anche per alcuni versi di tipo recettoriale, ma che sono legate all'adesione cellulare. E queste proteine possono mediare delle adesioni cellule-cellule oppure cellule-matrice. Queste proteine di membrana sono molto importanti perché vedete tra tutte le proteine sintetizzate all'interno della cellula quelle rappresentano una frazione decisamente importante sia da un punto di vista della quantità appunto di informazione genetica dedicata a codificare per queste proteine della membrana plasmatica e dell'altro l'energia richiesta per sintetizzare queste molecole. Credo di aver più volte sottolineato che anche una cellula che potrebbe sembrare ferma, inerte o non avere scambi di materiali, in realtà è una falsa impressione perché c'è costantemente scambio di materiali con l'esterno, con l'apporto di nuove molecole e dunque quello che si chiama in inglese il turnover, okay? Degradazione e sintesi nuova. Sono alcune molecole che però di per sé per la loro natura chimica possono attraversare il doppio strato fosfolipidico. In effetti il doppio strato fosfolipidico non è impermeabile, ma ha una permeabilità selettiva. E questa permeabilità selettiva sarà frutto sia delle caratteristiche del doppio strato fosfolipidico, sia della presenza appunto delle proteine che possono rappresentare questi trasportatori o proteine canali. Alcune molecole in particolare, se hanno un peso molecolare molto basso e se non sono con cariche elettriche, possono in realtà diffondere attraverso il doppio strato fosfolipidico, perciò in questi casi non hanno bisogno di trasportatori specifici. Spesso i casi sono misti, cioè da un lato possono diffondere in modo abbastanza autonomo e dall'altro non impedisce che ci siano anche dei trasportatori specifici. Però diciamo che la permeabilità del doppio strato fosfolipidico riguarda appunto molecole idrofobiche, e a volte questo può voler dire anche rappresentare un fattore di rischio per le nostre cellule o respirare sostanze che possono essere altamente tossiche proprio perché attraversano il doppio strato fosfolipidico e dunque possono diffondere fra le cellule. Tipo come è rappresentato in questo caso il benzene, ci sono anche piccole molecole tipo i gas come l'ossigeno o la anidrina carbonica che possono diffondere anche in questo caso attraverso il doppio strato fosfolipidico. Esistono ancora altre molecole che sono delle varianti, ad esempio del colesterolo. Mi riferisco in particolare agli ormoni steroidei che possono attraversare parzialmente il doppio strato fosfolipidico. In questo caso i loro recettori saranno intracellulari. Se la molecola può entrare, il recettore sarà all'interno della cellula e non più esposto alla superficie cellulare. Perciò ci sono, diciamo, alcune molecole che possono passare attraverso il doppio strato fosfolipidico, ma nella maggioranza dei casi invece è necessario avere dei trasportatori e dei trasportatori che possono avere una certa specificità. Poi c'è una molecola particolare che è la molecola d'acqua, e anche in questo caso viene indicata con questo aspetto punteggiato, come dire, può parzialmente passare liberamente attraverso il doppio strato fosfolipidico. In realtà, come vedremo, nella maggior parte dei casi ci sono i pori per l'acqua, perciò non è nemmeno in questo caso già un passaggio libero. Poi altre molecole che invece non passano attraverso il doppio strato fosfolipidico sono molecole di peso molecolare più elevato oppure molecole che sono solubili. Perciò proteine non passano direttamente attraverso il doppio strato fosfolipidico, non passano nemmeno i zuccheri, in effetti ad esempio per il glucosio bisogna avere un trasportatore specifico. Una cosa molto importante, non passano ioni, perciò le molecole che hanno una carica elettrica vengono respinte e dovranno passare esclusivamente attraverso proteine canali. Questo è molto importante perché è la condizione per poter avere delle differenze di potenziale. Le differenze di potenziale sono la simmetria di concentrazione tra i due lati della membrana plasmatica per quanto riguarda molecole con cariche elettriche, ioni. E dunque, se ci fosse la permeabilità a ioni non si potrebbe avere la differenza di potenziale, e la differenza di potenziale e la comunicazione elettrica è estremamente importante all'interno del funzionamento cellulare. Perciò grosse proteine non passano, in alcuni casi ci potranno entrare all'interno della cellula, ma in questo caso passano attraverso la formazione di mammari, cioè vescicoli di endocitosi. Per quanto riguarda appunto i trasporti, si differenzia quello che viene chiamato il trasporto passivo dal trasporto attivo.
Sì.
La differenza è il trasporto passivo non richiede energia, il trasporto attivo richiede una fonte di energia. Il trasporto passivo può essere assicurato attraverso la diffusione, attraverso il doppio strato muscolo-lipidico, oppure, perché appunto esistono dei passaggi privilegiati, attraverso l'uso di proteine canali oppure di trasportatori, purché il trasporto avvenga nel senso del gradiente di concentrazione, cioè significa dal lato più concentrato verso il lato meno concentrato, in modo tale da riequilibrare, è come dire aprire un varco tra due compartimenti pieni d'acqua con due livelli diversi di riempimento di questi due compartimenti. Il passaggio è un passaggio unidirezionale dal più concentrato, dal più elevato, verso quello che è una concentrazione inferiore. Se voglio fare l'inverso, e dunque andare contro il gradiente di concentrazione, avrò un trasporto attivo, a meno di approfittare di un concetto che è quello dei trasporti accoppiati. Perciò se ho una ruota che gira perché va nel flusso, diciamo nei miei due compartimenti, se ho messo una ruota tipo mulino, il fatto di sfruttare il flusso dell'acqua per far girare la ruota sarà quello che potrà permettermi di fare andare un'altra molecola contro il suo gradiente di concentrazione, cioè sfrutto il flusso energetico di una molecola per recuperare il contenuto energetico che mi serve a andare contro il gradiente di concentrazione di un'altra molecola, ma ci torno. Due parole per l'acqua, perché l'acqua è decisamente una molecola essenziale per la vita. L'ambiente nel quale si trovano le cellule è decisamente un ambiente acquoso. L'ambiente acquoso sia l'ambiente extracellulare che l'ambiente intracellulare, e le interazioni con le molecole d'acqua sono di nuovo alla base di molti processi cellulari. Basta anche semplicemente pensare che le reazioni di polimerizzazione, cioè di aggiunte, di realizzazione di legami covalenti tra i monomeri, tra le singole subunità, essi siano aminoacidi a formare le proteine, essi siano basi nucleotidiche per formare gli acidi nucleici. La sintesi avviene mediante disidratazione, si perde una molecola d'acqua ogni volta che si formano le gambe. L'inverso è se taglio, se separo, se rompo un legame covalente, idrolizzo e in effetti classicamente c'è l'aggiunta degli elementi che costituivano una molecola d'acqua. Perciò l'acqua è decisamente essenziale. L'acqua, abbiamo detto, ha una possibilità, leggera possibilità di diffusione, ma in realtà esistono dei pori e gran parte della, dei passaggi dell'acqua attraverso la membrana plasmatica avviene attraverso quello che rientra sotto il nome di una diffusione facilitata. Quello che cambia rispetto ad altre tipologie di struttura che permettono il passaggio delle molecole è che quando si parla dei canali e dei canali ionici c'è una capacità di regolazione di questi canali che è molto forte e che permette di avere la possibilità di chiudere il canale o di aprirlo. Nel caso delle molecole d'acqua il passaggio da questo punto di vista è molto meno regolato e dunque se cambio le concentrazioni, un rapporto che esiste tra la cellula e l'ambiente acquoso nel quale si trova, questa cellula potrà vedere il suo volume cambiare perché a questo punto entrano molecole d'acqua oppure escono molecole d'acqua. Nel caso delle cellule vegetali, in effetti le cellule vegetali le mettiamo nell'acqua, gonfiano ma non scoppiano. Perché? Perché c'è la parete che è attorno che offre la resistenza. Perciò la parete delle cellule vegetali le protegge rispetto al rischio di continuare a aumentare di volume fino a rompersi.
E se li solubilizzano?
No, perché sono zuccheri particolari della parete, perciò no, non è che si sciolgono.
Sono quelli all'interno, vengono resi insolubili.
Ah sì, quelle che sono all'interno, poi c'è tutta la, la gestione, potremmo dire, delle molecole d'acqua all'interno. Ma la differenza con le cellule eucariotiche animali messe in colture, nelle piastre di colture di cui parlavamo all'inizio del corso, se io le metto in acqua, queste cellule scoppiano, è impossibile, non si mette mai una cellula animale in, in terreno che sia dell'acqua. Si mette nel mezzo di coltura, oppure in una soluzione isotonica, ok? In modo tale che non ci sia né perdita di acqua da parte della cellula né un apporto eccessivo che avrebbe come risultato di farla scoppiare. Perciò se metto all'esterno della cellula un mezzo ipertonico, cioè qualcos'altro e poche molecole d'acqua, la tendenza sarà a una fuoriuscita dell'acqua. Se invece, sempre per tornare all'equilibrio, non avendo appunto questo freno, la possibilità di chiudersi rispetto ai passaggi delle molecole d'acqua. Se invece metto in una soluzione all'esterno ipotonica, questo fa l'inverso e si gonfia di molecole d'acqua. Questo è il tipo di esperimento che appunto permette, questo con i globuli rossi, di vedere cambiare la dimensione, quello si è completamente svuotato dal suo contenuto d'acqua oppure diventa completamente rigonfiata quando appunto ho una concentrazione extracellulare d'acqua che è molto maggiore rispetto a quelle che è all'interno della cellula. Oppure in questo caso ho una concentrazione ipertonica e dunque vedo un movimento d'acqua dalla cellula verso l'esterno. Perciò ci sono Queste sono le condizioni nelle quali sono state poste queste colture. È importante quando si tengono le cellule in coltura che ci sia una condizione che sia isotonica, e dunque non mettiamo mai, quando si dice si fa un lavaggio della coltura cellulare per cambiare il mezzo, ci sono diversi passaggi, non è mai un lavaggio in acqua, ma un lavaggio in un tampone per sopra una condizione di pH che è quella giusta, isotonica, in modo tale che non ci siano questi sbalzi di quantità d'acqua. Appunto questo rimette lo stesso tipo di informazione. In questo caso la puntinatura non sta ad indicare quelle che sono le molecole d'acqua, ma le sostanze che rendono questa soluzione appunto non isotonica, ma invece ipotonica rispetto alla cellula. Questo, per effetto, a questo punto, ti fa entrare le molecole d'acqua in modo tale da portare all'interno della cellula una stessa condizione di quello che è all'interno. L'unico problema è che le altre molecole non possono uscire. Le molecole d'acqua entrano, il risultato fa rigonfiare la cellula fino a farla esplodere. Ok? Dicevamo, si è provato a verificare come fosse quel passaggio delle molecole d'acqua attraverso un doppio strato fosfolipidico. Però la cosa interessante è che si possono ricostruire in modo sintetico delle vescicole con un doppio strato fosfolipidico e che contenga soltanto il doppio strato fosfolipidico senza contenere delle proteine. Se si misura il risultato del passaggio delle molecole d'acqua e lo si mette a confronto tra quello che avviene quando c'è una cellula oppure quello che avviene quando faccio soltanto una ricostruzione sintetica di un doppio strato fosfolipidico, vedo che i livelli di passaggio delle molecole d'acqua sono diverse. E se sono diverse, vuol dire che il passaggio dell'acqua a livello della membrana plasmatica della cellula non è solo per semplice diffusione osmotica delle molecole d'acqua attraverso il doppio strato fosfolipidico. Perché se fosse così, dovrei avere lo stesso risultato con la vescicola sintetica di quello che è il risultato con la cellula vera e propria. Invece, se io vedo qual è il coefficiente di diffusione rispetto a quello che è il valore atteso, tipo il glicerolo non passa e dunque non diffonde, l'etanolo passa. L'etanolo diffonde attraverso, l'alcol diffonde attraverso il doppio strato fosfolipidico ed è una diffusione vera e propria, d'accordo? Senza trasportatore, senza pori, senza canali, senza niente. Passa la molecola. La molecola d'acqua, se passasse direttamente, dovrebbe essere uno dei punti su questa rete. Invece passa in un modo più efficace attraverso la membrana plasmatica e questo sta ad indicare che non è una diffusione semplice attraverso il doppio strato fosfolipidico, ma al contrario che ci sono queste strutture appunto di acquaporina, cioè di pori che lasciano passare le molecole d'acqua. Perciò questi pori acquosi sono delle molecole transmembranali con diversi passaggi attraverso la membrana plasmatica, attraverso il doppio strato fosfolipidico, 1, 2, 3, 4, 5, ok? E dispari, perciò tra L e C terminale sono dai due lati diversi del doppio strato fosfolipidico. E attraverso questa struttura che sta praticamente a foderare e a realizzare un ambiente attraverso il quale il passaggio della molecola d'acqua è facilitato. Perciò diventa una diffusione facilitata, perché non è regolata, ma è facilitata, non passa direttamente attraverso il doppio strato fosfolipidico, o almeno non solo attraverso il doppio strato fosfolipidico. Perciò se non avessimo le proteine avremmo un livello molto più basso. Se è più alto, le proteine in realtà ci sono strutture di questo tipo qua. E dunque è un trasporto che è facilitato. Un'altra tipologia di trasporto facilitato è rappresentata dall'uso di quelli che sono chiamati trasportatori. I trasportatori vedremo che hanno un'altra tipologia di caratteristica strutturale. E anche in questo caso, rispetto a quella che sarebbe la velocità attesa di una diffusione semplice, se una molecola è mediata da un trasportatore, il suo passaggio, si vede che c'è un'accelerazione nella diffusione, e questa è tipicamente la diffusione mediata da un trasportatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà una molecola, che sarà una proteina, con la quale la molecola che dovrà essere trasportata potrà interagire. C'è una specificità di riconoscimento, cioè sono il trasportatore per una molecola specificamente, una classe di molecola. Vuol dire che c'è una specificità di riconoscimento, e poi si vede che si va fino a saturazione. Vedete che questa è la diffusione semplice, è una retta e prosegue, mentre il trasporto mediato, la diffusione mediata dal trasportatore, va a plateau, così si dice, no? Raggiunge questo valore massimo oltre il quale non va. Perché? Qual è il fattore limitante?
Il sito di riconoscimento occupato.
Il sito mi dà la specificità rispetto alla molecola, ma quello che diventa un fattore limitante per continuare a aumentare la velocità sarà il numero di trasportatori. Cioè, come dire, se prendo il pullman vado più veloce, ma una volta che ho usato cioè il numero dei pullman, è il fattore limitante rispetto al numero di persone che posso trasportare più rapidamente. Ok? Perciò il sistema va a saturazione, perché quello che è una diffusione semplice, senza appunto trasportatore, in realtà finché la molecola passa, più molecola va all'esterno, più passa verso l'interno, ed è il motivo, ed è quello che avveniva con i pori d'acqua. Non erano, da questo punto di vista, non andavano a saturazione, perché le lasciano passare. Mentre nel caso dei trasportatori, l'intervento del trasportatore stesso diventa comunque un fattore limitativo. Allora, le proteine canali, facciamo 5 minuti di pausa e poi vediamo i canali.